Buonasera a tutti, vediamo qui se riusciamo a far partire un video. Scusi?
Da quale location?
Istech è su Roma, è insediata e distribuita sul territorio nazionale. Io parto mostrandovi un video che fa vedere come nelle aree urbane dove viviamo c'è inquinamento e c'è un problema sociale, costi esorbitanti e nessuno ha pensato a delle soluzioni, almeno prima di noi. Tant'è che accade quel che abbiamo appena visto a tutti noi. Poi, appunto, noi abbiamo pensato a una soluzione, questo è il prototipo. Prototipo che è sul campo a Roma e in ambiti industriali, che assorbe l'inquinamento atmosferico, lo centrifuga, lo nebulizza e butta fuori l'aria pulita. Questa è la strategia di applicazione di questo strumento, che può essere integrato nell'arredo urbano, negli ambiti di utilizzo. La prima innovazione è la strategia della disseminazione e la distribuzione, quindi un progetto modulare che può essere applicato a ambiti di 50-60 metri o a città intere. Pensiamo sia un'innovazione a 360 gradi, strategica, tecnologica e d'uso. Anche noi, come gli amici prima, siamo stati selezionati da Italia degli Innovatori, abbiamo fatto le prime esperienze all'estero, pensiamo di continuare. Questo è per riprendere il tema e l'argomento. Quindi, a fronte di un problema insostenibile, Istech, che è un'azienda di innovazione tecnologica, punta in antitesi rispetto a tutte le altre, rispetto alle soluzioni che vengono applicate normalmente sulle sorgenti di emissione, di applicare questa innovazione, grazie a processi che partono dal laboratorio anni prima ancora che nascesse Istech, portandole in attuazione. Alleanze sul sistema rete portano all'applicazione di APA, che è l'acronimo, una parola palindroma italiana-inglese, l'acronimo di Air Pollution Abatement sostanzialmente, portano in attuazione la soluzione, data l'esigenza che abbiamo visto prima. Costi esorbitanti che non sono solo legati a investimenti ciclopici, ma anche a livello sanitario, ad esempio, piuttosto che per la mancata produzione, diciamo così. La soluzione è proposta diffusamente a 360 gradi, sia alle aziende inquinanti, inquinate e quindi pro lavoratori, diciamo così, quindi ai sensi della legislazione sul lavoro, ai sensi poi delle qualificazioni di prodotto e di servizio, e agli ambiti urbani, per quanto possa sembrare strano, perché è un progetto di trasformazione urbana nell'ambito di progettualità più ampie. Quale può essere una smart city, si integrano con facilità. Abbiamo realizzato nei giorni scorsi dei concept, dopo addirittura aver mandato le comunicazioni ai signori di Forum PA, dei concept bellissimi di integrazione di questo strumento che è prototipo, sembra un grande aspirapolvere, nelle pensiline piuttosto che nei lampioni, piuttosto che in altri strumenti di arredo urbano. Ecco, qui è rappresentato il prototipo in alto sulla sinistra, guardando lo schermo. È un macchinario che all'altezza di un bimbo aspira l'aria, la centrifuga, la nebulizza e la porta fuori, come detto prima. La soluzione tecnologica è integrata con reti di sensori e reti di telecomunicazione e quindi intervenendo per cluster, per aree di rischio e sommando i cluster si può coprire diffusamente un territorio. Questa è la nostra visione a un certo punto. Diffusamente i cittadini, la popolazione, i lavoratori e anche gli azionisti evidentemente sono soddisfatti. Sono stato brevissimo, visto anche l'orario, la gente è anche stanca, è venerdì ed è tarda serata, quindi sono a disposizione per eventuali domande, ma la mia presentazione è stata rapidissima, direi. Prego. Grazie a voi.
Pare un altro bel esempio che rientra nella logica che dicevamo prima. Intanto apprezzo molto il fatto che non si punta su dei requisiti funzionali, quali la qualità dell'aria, senza indurre all'interno dell'apparato che viene prodotto un particolare tipo di tecnologia, quindi lasciando libero nei macchinari che si sviluppano poi le parti sulla base di chi le produce, sulla competitività. È come se io facessi una centrale, faccio per dire, a carbone, dico una scemenza qualunque, mi interessa quello che esce fuori dal camino, il livello che voglio garantire, ma non vado a diciamo imporre che il condensatore, la pompa della centrale sia fatta in un certo modo piuttosto che in un certo altro, perché lì lascio scatenare il mercato che deve competere per quella parte. Questo modello di vedere le cose è rispettoso di questo oggetto, che quindi al di là della, del fare del bene all'industria che ha l'idea, favorisce tutto un indotto competitivo su quello che vuole fare. Dal punto di vista delle agevolazioni, se, se anche qui si pone il problema del 10% del PON, torniamo al, al problema di prima, cioè bisognerebbe forse, in, in Italia voi sapete che si investe in cosiddetta ricerca, il famoso numero 1,1-1,2% del prodotto interno lordo, essendo un punto di PIL circa 15 miliardi o poco più di euro. Allora uno dice, ma se io volessi, ambissi a portare questo, arrivare a 2, a 2,5, dove prendo i soldi? Li levo dalle agevolazioni inutili, e a chi li do? Li devo dare a un qualche ente. Faccio l'esempio: se il Consiglio Nazionale delle Ricerche, come aveva avviato la sua riforma nel 127 negli anni 2003-2004 con la creazione dei dipartimenti, che erano veramente hub, centinaia di istituti e 10 dipartimenti, questi hub di raccolta col mondo imprenditoriale, col mondo delle industrie, per fare dei progetti di ricerca strategica, mirata, mission oriented, veramente innovativa, questo è quello che l'Italia può fare, non avendo la Siemens equivalente, non avendo la Philips equivalente, non avendo la Nokia equivalente. In altre parole, mentre all'estero, se guardate anche l'Istituto Europeo di Tecnologia, l'EIT, ha puntato su alleanze di industrie grosse, e l'Italia non è entrata in nessuno dei tre kick, né sull'ICT, né sul clima, né sull'energia. C'è entrata la provincia di Trento perché rappresentava un caso particolare di aggregazione di competenze, ma il nostro paese non è stato capace di presentarsi unito come hanno fatto gli altri. Cioè Politecnico di Milano si è messo contro Politecnico di Torino, è evidente che determinate cordate sono rimaste fuori. Allora ripeto, forse un modello che noi potremmo perseguire, che è il modello di cucitura della coperta e non quello della, del plaid unico, dell'unico colore, perché non ho il grande interlocutore industriale tipo Siemens, tipo Philips, al quale rivolgermi per fare ricerca, butterei i quattrini della ricerca, scorporandoli da agevolazioni fittizie a, a grandi imprese, su cose di questo tipo, sul CNR, se il CNR rifacesse, come sta facendo, penso, con Gino Nicolais, ruoli dei dipartimenti che funzionano da, da hub, da centri di aggregazione di cose veramente innovative che generano del valore economico a partire da conoscenze prodotte dall'attività di ricerca. Perché spesso nella testa dei ricercatori ci sta che se io faccio, io sono professore, se faccio didattica e faccio ricerca, ho finito. Cioè il ricercatore è contento, si alza al mattino e lo paga lo Stato, dice ho pensato questo, pubblico un paper, vado in cattedra e sono felice. Non è così, cioè siccome sei un pubblico dipendente tu devi fare attività di trasmissione della conoscenza didattica, produzione di conoscenza, ma sta produzione di conoscenza non è ricerca per andare a trovare funghi o per il tuo piacere, è perché deve generare un valore e lasciare una traccia, quindi va in qualche modo indirizzata alla generazione di un valore economico. Questo concetto si, si sposa a quello di andare a vedere quali sono le domande che stanno scritte in Horizon 2020 e sono quei settori lì. Ebbene, si accoppiano alla struttura di PMI del nostro paese, no? Tutti i 4 milioni di piccole e medie imprese, questa piramide gigantesca va in qualche modo gestita. Com'è possibile altrimenti scatenare una competizione con le altre nazioni europee o peggio ancora dell'Unione Europea con i paesi del BRIC o con situazioni quali il mercato cinese? Noi non credo soffriamo di mancanza di produzione, non abbiamo mercato interno che in questo momento assorbe la produzione, mentre la Cina funziona bene perché ha un enorme mercato interno in termini di energia, in termini di beni, di case, di costruzioni, di tutto quello che volete. In fondo gli americani, quando sono venuti qui con la seconda guerra mondiale, il piano Marshall, hanno pensato che, come tutte le guerre che si sono sempre fatte, erano 40 milioni di consumatori a cui veniva venduta la Coca-Cola, il cioccolato e tutte queste cose qua, e le loro automobili, le loro tecnologie. Bisogna trovare dei mercati e non pensare che la Cina è un mercato, è un pericolo, è un mercato dove andare a vendere dei prodotti. Made in Italy, non made in Italy, di qualità, su quello che volete, ma non fare una politica di chiusura che non porta da nessuna parte, cioè porta l'economia è come una bicicletta, se la bicicletta si ferma cade, cioè non esiste che sta ferma, cioè, se il sistema produce l'altro non compra, non gira, non è. E in questa purtroppo è una situazione che non so quanto sia percepita dai nostri economisti più o meno soloni, diciamo così, del sapere. Vorrei sapere se ci sono domande o commenti, diciamo, alla sessione. Siamo perfettamente in tempo perché sono le 17:20, quindi abbiamo tempo per discutere di tante cose delle quali abbiamo magari un po' sfiorato per cercare di rimanere nei tempi. Prego, se ci sono domande. Capisco che è venerdì pomeriggio e ve ne volete andare a casa. La vedo, prego.